mettendo insieme tutte e due queste cose, mi viene da pensare che il Signore voglia particolarmente noi tenerci con la mente e col cuore dentro al grande evento della Pasqua di Gesù, che è, come anche adesso la regola ci voleva dire, un evento che non riguarda solo Lui, ma attraverso il quale Lui ci afferra e ci coinvolge nel suo mistero di passione e di gloria. I Vangeli che ascolteremo in questi giorni sono i Vangeli della risurrezione e già ieri potevamo notare, oggi ancora di più, come di giorno in giorno il Signore progredisca nell'offrirci nuovi elementi che si aggiungono ai primissimi che già abbiamo contemplato nella veglia pasquale. Nuove parole, nuovi gesti del Signore nei nostri confronti. Chiediamo al Signore, insieme con il perdono per i nostri peccati, anche una luce speciale, una forza speciale del suo Spirito per poter allargare al massimo i nostri cuori per accogliere tutta la grazia di questi giorni, di questo giorno così speciale.
Io mi sono fermata al versetto 9 perché mi ha colpito molto questa volta questo fatto che queste donne adorano Gesù. E questo rapporto così adorante, profondo, amante del Signore porta Gesù a dire andate ed annunciate, cioè da questo scaturisce, da questo amore, da questo rapporto intimo scaturisce proprio l'annuncio del Vangelo a tutti. Quindi è strettamente collegato il riconoscere il rapporto profondo con Gesù all'annuncio della parola.
Sottolineare che appunto è Gesù che va incontro alle donne e quindi non è lui fermo e vanno loro da lui, ma appunto è lui che si muove e loro poi a loro volta si muovono, e anche al versetto 11 si vede che sono ancora, che sono in cammino. Insomma, mi sembrava molto bello che abbiamo visto Gesù sempre dall'inizio camminare per le strade della Galilea e poi camminare verso Gerusalemme, sempre, e anche adesso è lui che si muove. E poi appunto mi colpiva molto questo verbo, insomma, dell'annuncio, perché le stesse guardie poi si muovono, quindi questo annuncio così prezioso della resurrezione di Gesù viene portato anche ai discepoli, che Gesù tra l'altro chiama fratelli miei e miei fratelli, e però anche le guardie vanno a dare questo annuncio perché loro c'erano e si sono spaventati e hanno visto tutto quello che è successo, e quindi è un annuncio che portano e che però viene subito soffocato, e quindi ancora non è la, insomma, c'è questo denaro, insomma, mi sembrava così, purtroppo, così importante, per cui tutto comincia, la passione di Gesù, dal denaro che Giuda prende, e oggi tutto finisce, diciamo, da un lato secondo loro, perché danno il denaro a queste guardie perché non dicano niente, dicano quindi una bugia su quello che è successo. E mi veniva in mente quando Gesù nel Tempio ha rovesciato tutto e anche il denaro, no? Insomma, per fare della casa di suo padre un tempio di preghiera. E questo denaro purtroppo è entrato sempre molto dentro, insomma. E quindi da un lato c'è questa grande notizia della resurrezione, e anche loro avrebbero dato una notizia vera, e invece è tutto soffocato, diciamo, da questo denaro e da questa volontà di demolire, insomma.
Tanto alcuni particolari del testo, soprattutto la seconda parte, tanto al versetto 11 mi sembra che venga fuori che le guardie arrivano prima, mentre esse erano per via, alcuni della guardia giunsero e giungono a raccontare un fatto. Cosa possano aver detto, ma hanno detto il fatto. E di seguito a questo sono colpito dalla potenza e dalla consapevolezza che ha il potere costituito dei sacerdoti e degli anziani di potere sia soffocare la notizia di un fatto e sia di poter governare, cioè di poter influenzare anche il potere romano se si fosse intromesso. Quindi mi ha fatto impressione questa densità della consapevolezza di un potere spregiudicato che nello stesso modo ha portato a termine la fine di Gesù, ma adesso è pronto a usare tutte le armi in suo possesso, soprattutto il denaro, per far tacere, per mettere in giro anche una falsa notizia, appunto. Conoscendo bene tutte queste armi, il potere di tutte queste armi, sia del denaro, sia delle false notizie che si mettono in giro. Quindi che mi viene fuori questa idea che è chiaro che c'è un annunzio della risurrezione che comincia a circolare, ma appunto insieme a notizie false, per cui quando sono in giro poi ognuno fa come vuole, crede all'uno, crede all'altro, non è una cosa che è dimostrativa di per sé, ma anche per chi l'ascolta c'è bisogno di discernere, c'è bisogno di un percorso. Questo non è facile, non è così facile credere alla risurrezione perché c'è un annuncio.
C'è un verbo che nelle scritture, anche in questi giorni, ritorna molto spesso, che è il verbo abbandonare. E in genere quindi vuol sempre dire che è male abbandonare, insomma. Non bisogna abbandonare, però ci sono alcuni rari passaggi, sono andato un po' a guardare qua di là nel Nuovo Testamento, dove l'abbandono o l'abbandonare diventa un verbo preziosissimo e assoluto, e quando vuol dire abbandonare se stessi. Abbandonarsi dunque. E questo verbo viene usato in modo straordinario in riferimento alla nostra comunione con il Signore. Bisogna che ci abbandoniamo a Lui. Per me è bellissimo questo verbo che vuol dire cedere, però cedere in modo così bello, così pieno, no? E quindi è un verbo che di per sé sembra volere sottolineare una resa, un arrendersi, ma che nello stesso tempo è la vicenda suprema della nostra relazione d'amore con Dio, e quindi è il verbo che più fortemente dice la nostra conversione piena. L'invito ad abbandonarsi a Lui. E quindi è bello perché esprime l'amore di una persona come la rinuncia alla propria vita, alla propria persona, o meglio riconoscere che la propria persona è assolutamente illuminata, raccolta, valorizzata quando si abbandona all'amore di Dio.
Nel 114, quello che dicono i capi, cioè, a riguardo, vi libereremo da ogni preoccupazione. Visto che il testo è molto più forte, dice, vi faremo senza colpa. E quindi ritorna qui il discorso della colpa, e quindi in antitesi alla Pasqua, perché quello che dovrebbe rendere senza colpa, cioè dare l'innocenza, come abbiamo anche sentito nella liturgia, all'umanità è la passione del Signore e la sua risurrezione, che invece è la quiescenza ai capi e la negazione della Pasqua, cioè questo rovesciamento. Questo, quindi mi sembra che poi dietro a questo rendere senza colpa ci sia, faccia capolino, la paura della morte, perché poteva essere una conseguenza per di aver non vigilato per le guardie, e quindi la paura della morte, come alla fine mi sembra che l'antitesi sia, a parte questo testo di adorazione, dall'altra la paura della morte che può nascondere la Pasqua, e attraverso poi lo strumento principe che è il danaro, e anche il danaro serve a esorcizzare la morte. Insomma.
Come spesso succede, il commento è così ricco e così molteplice che mi è molto difficile pensare a una sintesi, e quindi consiglio anche a chi questa sera dovrà dire qualche cosa per dire che cosa San Martini si è detto su questo Vangelo, consiglio di eleggere uno delle osservazioni fatte a rappresentare tutte le altre. Io mi limito a osservare proprio alla luce, non avrei detto queste cose se non fosse stato, non ci fossero stati i vostri interventi, a osservare ciò che ho colto, che il grande dramma del dubbio della fede, perché questa frase che viene detta alla fine è: questa parola si è diffusa presso i giudei fino a oggi. Non solo presso i giudei, ma anche presso di noi, presso i nostri cuori. Cioè l'ipotesi che quindi sia tutta una storia che i discepoli hanno messo su, una specie di mito su Gesù risorto, ma in realtà lo hanno rubato di notte, E questa ipotesi, purtroppo bisogna dire, è presente anche nei nostri cuori, penso, non vorrei essere troppo pessimista, ma il dubbio penso che ci accompagnerà fino alla fine dei nostri giorni, ma è proprio davvero, è proprio vero che è stato così, che è risorto e che quindi c'è una speranza per noi di fronte al grande dramma della morte. Ecco, questo credo che questo Vangelo della risurrezione di Matteo in modo impertinente oggi ci presenta le due diverse presentazioni, le due diverse interpretazioni dei fatti, che sono però presenti fino ad oggi in mezzo a noi. Quindi, di fronte alla drammaticità di un testo come quello di oggi, per nulla quindi pacificante e rassicurante, ci sono anche, come avete notato, momenti bellissimi, l'adorazione, l'incontro, la gioia, il timore, l'annuncio, e però c'è anche tutto questo fronte opposto di lettura degli avvenimenti. Ecco, di fronte a tutto questo, personalmente io sento molto importante la preghiera che adesso faremo, ecco, il fatto che la messa continua come una grande preghiera per la nostra fede, personale e anche collettiva.